faticato parecchio a mettere insieme queste parole, perché il mio cuore era arido, tremendamente arido. E allora ho scelto due parole: la legge e il timore di Dio. E andando a vedere in una concordanza biblica, ho cominciato a scorrere i passi che vengono detti in queste, per quello che riguarda la legge, per quello che riguarda il timore di Dio. Perché sia legge che timore sono due parole molto importanti nella scrittura. E la legge tutti conosciamo, i 10 comandamenti e poi il comandamento principale della legge nel Nuovo Testamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso, e il prossimo tuo come te stesso. Ecco, questa legge è meravigliosa, ma è come un cappio. Ci lega. Infatti, in questa concordanza sopra legge c'era il problema del legare. E allora proprio pensavo che la legge è stata voluta da Dio per legarci gli uni e gli altri e legarci al Signore. Perché se consideriamo alcuni degli episodi che leggeremo, vediamo che tutte queste leggi che ci sono nella scrittura hanno a che fare proprio sull'interazione che abbiamo gli uni con gli altri e con l'autorità di Dio. Quindi una persona che non è convertita, che non conosce la fede, non conosce la grazia, non è entrata attraverso il ravvedimento nella fede, non capisce granché, vive così alla giornata, ma tutte le sue azioni, tutte le sue, i suoi pensieri sono tenuti scritti nel cielo, e di quelle dovrà renderne conto. Quindi è una cosa straordinaria, la legge. Per quello che riguarda il timore è un termine molto importante, perché è sia nei proverbi, il timore è il principio della sapienza, il timore di Dio è il principio della sapienza, e per sapienza si può intendere anche la santificazione, cioè il eliminare dalla propria vita i peccati, le concupiscenze che di solito ci vengono dal nostro cuore e dall'ambiente nel quale viviamo. Quindi questo timore ha a che fare anche con la confessione, del peccato. Cioè il timore ha a che fare con la coscienza, quando viene illuminata dalla fede, per cui il timore presuppone anche la confessione di peccato, comporta anche l'andare avanti nella fede, cioè la santificazione, cioè impegnarsi, perché la fede che abbiamo conseguito vada avanti e sia porti dei frutti al Signore che ci ha redenti. Quindi queste due parole per me sono molto importanti. E quindi la legge ci lega agli altri e a Dio. E il timore è quella coscienza che è il contrario dell'istinto. Infatti, chi non ha timore è chi agisce d'istinto, di solito agisce senza tener conto della legge che risiede nella coscienza e quindi ha a che fare con delle cose che turbano, che non hanno a che fare, che deprimono la nostra fede, che ci portano piuttosto all'incredulità. Quindi è importante, ritengo, leggere alcuni episodi che sono scritti nel Deuteronomio, a partire dal capitolo 23, dal versetto 3. L'ammonita e il moabita non entreranno nella raunanza dell'Eterno. Nessuno di loro, dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella raunanza dell'Eterno. E non entreranno mai perché non vennero incontro col pane e con l'acqua nel vostro viaggio quando usciste dall'Egitto, e perché salariarono a tuo danno Balaam, figliuolo di Beor, da Petor in Mesopotamia per maledirti, ma l'Eterno, il tuo Dio, non volle ascoltare Balaam, ma l'Eterno, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché l'Eterno, il tuo Dio, ti ama. Non cercherai né la loro pace né la loro prosperità finché tu viva in perpetuo. Non aborirai l'idumeo, perché esso è tuo fratello. Non aborirai l'egiziano, perché fosti straniero nel suo paese. I figliuoli che nasceranno potranno alla terza generazione entrare nella raunanza dell'Eterno. Ecco, consideravo che queste leggi, voi non so se avete capito che il Signore vede tutte queste cose dall'alto della sua sapienza e le giudica a seconda di come sono fatte, con che cuore le facciamo. Quindi io rimanevo meravigliato, leggendo questi episodi antichi, di come la legge fa saltar fuori il problema che il Signore vuol vedere e per il quale ha mandato il suo figliuolo Gesù Cristo. Questa faccenda dice non ventreranno mai perché non vennero incontro col pane e l'acqua al vostro viaggio quando usciste dall'Egitto. Il Signore guarda qui nella sua parola per lo Spirito Santo il fatto che un popolo non ha avuto carità verso un altro che stava fuggendo da una schiavitù. E quindi il Signore se l'è legata al dito, questa faccenda. E poi si è legato al dito altre cose, ma noi sappiamo che se un cuore si pente come per esempio Ruth la Moabita, allora può entrare nella adunanza del Signore. Quindi c'è una situazione, questi episodi che leggeremo mettono in risalto come tutto ha a che fare con la sapienza e la potenza di Dio che monitora tutti i nostri sentimenti, tutte le nostre azioni, e a che fare con i nostri rapporti reciproci gli uni dagli altri. Quindi è meraviglioso sapere che al di sopra di questa realtà, che di per sé è terribile, perché Dio sa tutto di tutti e noi siamo per natura corrotti e abbiamo una carne malvagia in un mondo malvagio, quindi sapere che abbiamo potuto entrare nella redenzione di Dio, che ci permette di scampare da tutte queste inadempienze della nostra vita passata e anche a quelle che potremmo fare. Quindi gioivo proprio perché questi piccoli episodi ci fanno vedere come Lui entra in tutte le nostre vicende della nostra vita. La purità negli accampamenti. Non volevo leggerlo, ma ho pensato che è meglio leggerlo. Quando uscirai e ti accamperai contro i tuoi nemici, guardati da ogni cosa malvagia. Se v'è qualcuno in mezzo a te che sia impuro a motivo di un incidente notturno, uscirà dal campo e non vi entrerà. E non vi entrerà. Nulla. Sulla sera si laverà con acqua e dopo il tramonto del sole potrà entrare nel campo. Avrai pure un luogo fuori del campo e là fuori andrai per i tuoi bisogni, e fra i tuoi utensili avrai una pala con la quale, quando vorrai andar fuori per i tuoi bisogni, scaverai la terra e coprirai i tuoi escrementi. Poiché l'Eterno il tuo Dio cammina in mezzo al tuo campo per liberarti e per darti nelle mani i tuoi nemici, perciò il tuo campo dovrà essere santo affinché l'Eterno non abbia a vedere in mezzo a te alcuna bruttura e a ritrarsi da te. Ma a me, queste cose le avevo lette e le sapevo. Però se noi consideriamo che il Signore entra in tutte le nostre faccende, anche le più intime e anche le più banali, è meraviglioso. Cioè il Signore è Signore su tutto, conosce tutto di noi, sa tutto e vuol vedere da parte nostra un atteggiamento di carità, di amore verso di Lui. Cioè che noi possiamo agire verso di Lui come se fosse presente in mezzo a noi. È meraviglioso. Io sono rimasto non consegnerai al suo padrone lo schiavo che dopo averlo lasciato si sarà rifugiato presso di te. Rimarrà da te nel tuo paese, nel luogo che avrà scelto, in quella tua città che gli parrà meglio, e non lo molesterai, non vi sarà alcuna meretrice fra le figliuole di Israele, né vi sarà alcun uomo che si prostituisca fra i figliuoli di Israele. Non porterai nella casa non porterai nella casa dell'Eterno, del tuo Dio, la mercede d'una meretrice nel presso d'una vendita d'un cane per sciogliere qualsivoglia voto, poiché ambedue sono abominevoli per l'Eterno che è il tuo Dio. Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualsivoglia cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, affinché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò a cui porrai mano nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Anche queste sono cose importanti che ci fanno vedere come il Signore entra in tutte le nostre faccende e vuol vedere come si dispone il nostro cuore verso di Lui, avendo conoscenza che Lui penetra tutte le vicende della nostra vita. Che meraviglia! Quando farai un voto all'Eterno, al tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, poiché l'Eterno, il tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto. Tu saresti colpevole, ma se ti astieni dal far voti, non commetti peccato. Mantieni e compi la parola uscita dalle tue labbra. Fa secondo il voto che avrai fatto volontariamente all'Eterno, al tuo Dio, e che la tua bocca ha pronunziato. Quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare dell'uva e sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nelle biade del tuo prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non metterai la falce nelle biade del tuo prossimo. Ecco, tutte queste cose, secondo me, sono straordinarie, perché ci insegnano e ci fanno vedere come il cuore del Signore è come quello di una madre, di un padre, che vuole educare, che vuole dei figli che a casa, nel loro modo di vivere, abbiano uno stile di amore, di carità, di onestà. E io trovo che queste cose sono meravigliose. Sì, 24. Quando uno avrà preso una donna e sarà divenuto suo marito, se avvenga che ella non gli sia più gradita perché ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, e scriva per lei un libretto di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via da casa sua, se la uscita di casa di lui e diviene moglie di un altro uomo, e questo marito la prende in odio, scrive per lei un libretto di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via da casa sua, se quell'altro marito che l'aveva presa per moglie viene a morire, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla per moglie, poiché ella è stata contaminata, poiché sarebbe un'abominazione agli occhi dell'Eterno, e tu non macchierai di peccato il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità. Quando un uomo si sarà sposato di fresco, non andrà alla guerra e non gli sarà imposto alcun incarico. Sarà libero per un anno di starsene a casa sua, farà lieta la moglie che ha sposata. I pegni, dei pegni del ratto di un uomo e della lebbra. Nessuno prenderà in pegno sia le due macine, sia la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita. Quando si troverà un uomo che abbia rubato qualcuno dei suoi fratelli di fra i figliuoli di Israele e ne abbia fatto suo schiavo, l'abbia fatto suo schiavo e l'abbia venduto, questo ladro sarà messo a morte. Così torrai via da te il male di mezzo a te. State in guardia riguardo alla piaga della lebbra, per osservare diligentemente, e fare tutto quello che i sacerdoti levitici vi insegneranno. Avrete cura di fare ciò che io ho loro ordinato. Ricordatevi quello che l'Eterno, il tuo Dio, fece a Maria durante il viaggio dopo che foste usciti dall'Egitto. Quando presterai qualsivoglia cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai di fuori e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori dalla sua casa. E se quell'uomo è povero, non ti coricherai senza avendo ancora il suo pegno. Non macchierai di restituirgli il pegno al tramonto del sole, affinché esso possa dormire nel suo mantello e benedirti. E questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi dell'Eterno, che è il tuo Dio. Ecco che la legge entra proprio tutta nel nostro intimo, del nostro cuore. Fra noi il prossimo è Dio, e Dio che vede tutto. Che cosa meravigliosa! Non defrauderai il mercenario povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese entro le tue porte. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, poiché egli è povero e l'aspetta con impazienza. Così egli non griderà contro di te all'Eterno e tu non commetterai un peccato. Non si metteranno a morte i padri per i figliuoli, né si metteranno a morte i figliuoli per i padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Non conculcherai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l'Eterno, l'Iddio tuo, perciò io ti comando che tu faccia così. E qui si ritorna a comparire quella meravigliosa parola che è la redenzione, che è la caratteristica proprio della nostra fede, della potenza di Dio, della potenza di amore, di giustizia di Dio verso noi uomini peccatori in Adamo. O se non ci fosse questa redenzione che tiene conto della nostra miseria in Adamo, e per aprirci questo cammino di fede e di speranza per la vita futura, che cosa meravigliosa. Allorché facendo la mietitura nel tuo campo, tu avrai dimenticato qualche manipolo, non tornare indietro a prenderlo. Sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non starai a cercare le ulive rimaste sui rami, saranno per lo straniero e per l'orfano e la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non starai a coglierne i raspoli, saranno per lo straniero, per l'orfano e la vedova. E non ti ricorderai che sei stato e ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto, perciò ti comando che tu faccia così. Siccome sei stato schiavo in Egitto, ti comando che sia. E questo è meraviglioso, che il Signore entra in tutte le faccende della nostra vita, in particolare proprio. È una cosa meravigliosa. Quando sorgerà una lite fra alcuni e verranno in giudizio, i giudici che li giudicheranno assolveranno l'innocente e condanneranno il colpevole. Ma se il colpevole avrà meritato d'essere battuto, il giudice lo farà stendere per terra e battere in sua presenza con un numero di colpi proporzionato alla gravità della sua colpa. Ma questo non viene per i nostri peccati, il Signore non fa così, se ci pentiamo. Gli farà dare non più di 40 colpi per tema che il tuo fratello resti avvilito agli occhi tuoi, qualora si oltrepassi il numero di questo numero di colpi. Ma è straordinario come il Signore tiene conto anche di aver carità per un colpevole. E noi siamo colpevoli tutti. E noi siamo tutti colpevoli a causa della legge così tremenda, essendo noi in una carne di peccato che ci porta sempre a trasgredire. Non metterai la museruola, la musoliera al bue che trebbia il grano. Questo è un versetto anche che Paolo, l'apostolo Paolo, ha meditato per noi. Quando dei fratelli staranno insieme e l'uno d'essi morrà senza lasciare figliuoli, la moglie del defunto non si mariterà fuori con uno straniero. Il suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così per lei il suo dovere di cognato. E il il primogenito che essa partorirà succederà al fratello defunto e ne porterà il nome affinché questo nome non si è estinto in Israele. Questa è una parabola di quello che è della redenzione, che il Signore non vuole che nessuno nome sia estinto. Tutte le persone che Lui ha creato sono fatte per l'eternità. Comunque c'è un seguito che è interessante leggere. E se quell'uomo, e se a quell'uomo non piaccia di prendere la sua cognata, la cognata salirà alla porta degli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello. Egli non vuol compiere verso di me il suo dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Se egli persiste e dice: non mi piace di prenderla, allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dai piedi e gli sputerà in faccia e dirà: così sarà fatto all'uomo che non vuole edificare la casa del suo fratello. E la casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo. Versetto 13. Non avrai nella tua sacchetta due pesi, uno grande e uno piccolo. Non avrai in casa due misure, una grande e una piccola. Terrai pesi esatti e giusti. Terrai misure esatte e giuste affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Poiché chiunque fa altrimenti, chiunque commette iniquità, è in abominio all'Eterno il suo Dio. Ricordati di ciò che ti fece Amalek durante il viaggio quando usciste dall'Egitto, com'egli vi attaccò per via piombando per di dietro su tutti i deboli che ti seguivano quando eri già stanco e sfinito, e come non ebbe alcun timore di Dio. Ecco, qui c'è anche, cioè non c'è solo la legge, c'è anche il timore. Cioè, non ebbe la coscienza di considerare la gravità dei suoi atti. Quando dunque l'Eterno, il tuo Dio, t'avrà dato requie, liberandoti da tutti i tuoi nemici, all'intorno nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto il cielo. Non te ne scordare. E questo fece Davide quando prese il regno. Queste considerazioni ci portano a riflettere che il Signore è talmente meraviglioso e glorioso nel suo modo di fare, come sa indagare il nostro intimo, come sa giudicarci e sempre con amore, se abbiamo amore per gli altri, se non siamo spietati. È una cosa meravigliosa. E per terminare queste riflessioni, leggiamo alcuni passi del capitolo 6 di Giovanni, dove il Signore Gesù si presenta come il pane della vita. Giovanni 6, 22. poco prima c'era stata la moltiplicazione dei pani, perciò questo episodio continua con questa folla, con la folla che era rimasta dall'altra riva del mare e aveva notato che non v'era quivi altro che una barca sola e che Gesù se n'era, non v'era entrato coi suoi discepoli, che i discepoli erano partiti da soli. Or altre barche erano giunte da Tiberiadi presso il luogo dove avevano mangiato il pane e dove il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto Gesù che non era quivi, né v'erano i suoi discepoli, montò su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo al di là del mare, gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità, vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati fisicamente. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliuol dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Il problema di questi giudei era che era la loro incredulità tremenda, perché qui Gesù nel versetto 29 dice che crediate in colui che egli ha mandato, cioè non si può credere in Gesù senza aver prima visto che Dio, aver prima considerato la realtà di Dio, creatore, onnipotente, Signore del cielo e della terra e di tutte le cose. E la fede viene dall'uscire da quella trappola che è il dubbio, che il mondo ci mette attorno con il suo modo di ragionare, e di vincere questo dubbio invocando il Signore con la preghiera e accettando e desiderando nel proprio cuore la propria opera secondo queste scritture meravigliose. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà la vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai sete, non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi ma avete veduto, ma non credete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete veduto, eppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, vedete come in Israele c'era questa incredulità che portava sta gente a pensare che era indispensabile solo il pane e non il pane celeste della grazia che noi abbiamo avuto il privilegio di accogliere. Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna. E io lo resusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: non è costui Gesù, il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai dice egli ora: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: essi saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da lui viene a me. Che meraviglia! Che meraviglia, perché la nostra fede, per quanto umile e debole sia, è un dono proprio del cielo. E questo Dio che è nel cielo, che vede tutto di noi, che ha un cuore così meraviglioso, pieno di carità. Non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio. Egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne, e io darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra loro dicendo: come mai può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figliuol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. questo è il pane che è disceso dal cielo, non qual era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei discepoli, uditi che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuol dell'uomo ascendere dove era prima? E il figliuol dell'uomo è lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Questo episodio del mangiare la carne e bere il suo sangue è spiegato benissimo nella Pasqua in Egitto, di Esodo, che abbiamo letto di recente, perché il sangue è fuori dalla porta e serve per il Signore, per i peccati, ma la carne è per noi, per la nostra vita di tutti i giorni, per andare avanti nella fede e purificare la nostra vita per la santificazione che il Signore vuole che facciamo. Di tutto in Cristo Gesù.